Storie libere presenta.
In questa puntata di Amen faremo un viaggio nel tempo. Partiremo dall'antica Roma per conoscere le dinamiche che hanno legato la Chiesa Cattolica al potere temporale e arriveremo a comprendere dove nasce la natura speculativa degli investimenti della Santa Sede e il lavoro di Papa Francesco che ha iniziato a scardinare antichissimi meccanismi. Amen è un podcast. È anche un diario di bordo di un viaggio dentro lo stato più piccolo del mondo, dove la fede e la ragione spesso sono andate nella medesima direzione, quella degli interessi. Ma Amen è anche il racconto del cambiamento, della rivoluzione e della più grossa inchiesta della storia recente della Chiesa, che ha portato alle dimissioni del cardinale Angelo Maria Becciu, mettendo in evidenza la rete di alleanze, complicità e corruzione intorno alle casse vaticane. Amen è nomi e cognomi, società, speculazioni immobiliari, finanzieri senza remore, l'eterna lotta tra bene e male, tra incoerenza e virtù. Amen è questo. Io sono Massimiliano Coccia e questo è Amen, un podcast di Storie Libere FM. Roma non è una città che si può vivere da lontano. Bisogna esserci dentro, fino al collo, per capire che la coltre retorica ai limiti del provincialismo è solo una facciata dove si proiettano le intenzioni spesso disattese di una capitale sempre in crisi con se stessa. Il simbolo della fondazione, la Lupacca Larenzia con i due gemelli Romolo e Remo posti ai suoi piedi, non è forse il più adatto a rappresentare questa città figlia di una lama mai sepolta, di un fratricidio forse mai avvenuto, ma inciso nell'immaginario collettivo. Forse sarebbe stato più corretto ai tempi adottare come simbolo di tutta quanta Roma, del suo impero, la figura di Giano Bifronte, dio tra gli dei, signore degli inizi, della fine e della circolarità. Giano, a cui Numa Pompilio dedicò il primo mese sul calendario, gennaio appunto, è il protettore anche dell'eterno, dell'immobilismo e della memoria, tre elementi che ancora oggi sono caratteristiche e condanna della città. «Tu non vedrai al mondo cosa maggiore di Roma», scriveva Orazio, e a forza di ripeterlo lo si pensa, anche se l'urbe ha perso la sua dimensione di straordinarietà, complice un generale scadimento della classe politica e della sua condizione sociale. Ma Roma è rimasta tuttavia la capitale del potere, un potere antico, dove sacro e profano, come abbiamo visto, si mischiano, dove la religione, i santi, le madonne, pur modificandosi nel tempo, sono sempre rimasti saldamente ancorati al potere temporale, al potere che conta, quello delle nomine, dei soldi. Fu proprio Numa Pompilio, ad esempio, ad istituire la figura del pontefice, proprio in senso etimologico il costruttore di ponti. Una figura che nasce per sovraintendere alla costruzione proprio di un ponte, di Ponte Sublicio, un'infrastruttura ritenuta fondamentale dagli abitanti dell'epoca, dai romani antichi. Perché connetteva il vecchio nucleo della città al resto del territorio, al resto della valle, e per il quale si richiedeva una intercessione presso gli dei, intercessione e regolamentazione dei riti che aspettava proprio al pontefice. Una figura che sarà presente per tutta l'età regia ed imperiale, sovrapponendosi dal 12 avanti Cristo fino al 376 dopo Cristo agli imperatori. L'ultimo pontefice fu Flavio Graziano, che donò il titolo che si commistiava con quello di imperatore al vescovo di Roma in segno di conversione al cristianesimo. Il papato quindi nasce da sempre in sinergia con la politica di Roma. Ne renderà difficili in alcune fasi anche il potere, la sua espansione, il suo esercizio, ne condizionerà le scelte fino a arrivare al governo dello stesso territorio, con il proprio potere temporale, con lo Stato della città del Vaticano nell'arco dei secoli. Leggendo le cronache a ritroso nel corso dei decenni, ma anche sfogliando gli annales, tantissime fonti, reperti che sono arrivati fino ad oggi, uno dei problemi di Roma è sempre stata la corruzione. Dai re agli imperatori, passando per i papi, arrivando al regime fascista, agli occupanti nazisti, giungendo ai giorni nostri, facendo magari dei passi indietro con le giunte socialiste, democristiane. Ecco, la totale mescolanza tra i vari gradi di interazione e la scarsità di leggi e di pene volte a colpire questa fattispecie di reato l'hanno fatto diventare la normalità. Tra le mura vaticane, ieri come oggi, la corruttela investe molteplici ambiti. In passato, ad esempio, i nobili romani riuscivano ad interizzare sentenze proprio in favore dei propri interessi, riuscendo a corrompere in poche mosse pezzi importanti della giustizia pontificia.
M'inchino deferente agli ordini di vostra santità.
Una consuetudine questa che viene raccontata anche nel film, lo avrete visto tutti, Il Marchese del Grillo, diretto da Mario Monicelli e interpretato da uno straordinario Alberto Sordi.
Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, santità?
Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
Ma non è che nei panni del nobile Onofrio del Grillo passa le sue giornate tra lazzi ed angherie, dimostrando agli spettatori come lui, ricco, nobile, potente, ben agganciato agli ambienti papali, possa fare spregio di leggi e giustizia.
Comunque, santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci.
Il marchese Onofrio del Grillo se la caverà e la sua provocazione legalitaria sarà relegata ad uno dei soliti scherzi.
E dell'abate di Santa Maria la Minerva, Don Ferruccio.
E basta!
E a voglia, troppi ce ne so.
Ma il tema, come racconta la pellicola, sussiste nell'immaginario collettivo in modo costante.
Ricordati, figliolo, che la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro.
Lo so, santità, giustizia dell'altro mondo.
Proprio così, figliolo.
Un immaginario che nel corso dei decenni è stato alimentato dalla scarsa trasparenza delle finanze vaticane e dei suoi investimenti, dove solo il mandato rifondatore di Papa Bergoglio ha creato una reale discontinuità col passato.
E ti diamo un solo giorno.
Grazie.
Uno per ogni cardinale, per ogni principe, per ogni funzionario da te indotto in corruzione. Quanti sono?
Chi, Gorotti?
Sì, quanti so?
Una ventina.
E allora i conti tornano. Sono sempre 30 giorni.
Basti pensare, ad esempio, che nei mesi successivi ai patti lateranensi, siglati l'11 febbraio del 1929, i 750 milioni di lire versati dal governo fascista nelle casse vaticane come risarcimento delle spoliazioni degli enti ecclesiastici durante le leggi sovversive furono il primo emolumento di un nuovo corso economico gestito e strutturato in paradisi fiscali e conti offshore. Sì, avete capito bene, nel 1929 la Chiesa già struttura una diversificazione del proprio portafoglio, si direbbe così oggi in termini economici. A gestire questa operazione fu Bernardino Nogara, che è Pio XI, il pontefice dell'epoca, con motu proprio del 7 giugno dello stesso anno, del 29, lo chiamò a dirigere, quale suo delegato, l'amministrazione speciale della Santa Sede, carica che conservò per ben 25 anni. Ecco, in questo lungo ventennio Nogara costituì diverse società in Svizzera, come la Profima Société, che divenne la vera e propria cassaforte del patrimonio immobiliare della Santa Sede, e strutturò un dedalo di altre società che, nonostante l'economia di guerra, ebbero la possibilità di diversificare investimenti in tante attività differenti. È in quel momento che la Santa Sede, ad esempio, iniziò ad investire nel mercato immobiliare a Londra, tanto che i servizi segreti britannici, in molti cablogrammi dell'epoca, definiranno le manovre di Nogara attività opache e il suo incarico un lavoro molto sporco per le speculazioni della Santa Sede con i denari vaticani provenienti dal fascismo. Nel 1942, in nome della Santa Sede, Nogara acquisì addirittura una banca, la Banca Sud Ameris, la banca francese italiana per l'America del Sud, così da evitare il sequestro da parte degli alleati angloamericani, in quanto proprietà italiana. Anche qui un patto non scritto con il regime fascista. Dal 1929 fino al maggio del 2020, pensate, nessun pontefice, nessun papa ha smontato questo impianto economico, costituito partendo da un tesoretto fascista e canalizzato in società svizzere e lussemburghesi che oggi, con rivalutazioni e speculazioni successive, vantano una cospicua ricapitalizzazione. Nessun pontefice, ad eccezione di Papa Francesco, che ha determinato la chiusura dei vecchi canali di approvvigionamento creati da Nogara e delle società, ha centralizzato la gestione del patrimonio della Chiesa. Solo Papa Francesco, in un'ottica di controllo e diversificazione etica degli investimenti, ha chiuso con il passato.
Il giudice ha detto corruzione. Corruzione.
La lotta alla corruzione, così come annunciò all'inizio del suo pontificato, diventa l'architrave di programma di governo e riforme della Santa Sede.
Se noi le chiudiamo la porta ai migranti, se noi togliamo il lavoro e la dignità alla gente, come si chiama questo? Si chiama corruzione. Si chiama corruzione. E tutti noi.
La corruzione, quindi, per Papa Francesco è la rappresentazione plastica del male, un reato e un peccato che rientrerà tantissime volte nel novero delle sue dichiarazioni pubbliche e delle omelie.
No, è una tentazione, è un scivolare lì verso gli affari facili, verso la delinquenza, verso i reati, verso lo sfruttamento delle persone.
Un atteggiamento che per Francesco di solito si salda col clericalismo, che serve da copertura pubblica per nascondere malefatte e creare una percezione di rigore morale non confortata da accadimenti reali.
Quanta corruzione c'è nel mondo? È una parola che, se noi la studiamo un po', è brutta, perché una cosa corrotta è una cosa sporca.
Per questo motivo Francesco individua, come abbiamo ascoltato dalle sue parole pronunciate nel 2015 a Scampia, la corruzione come colonna portante del male della società e della Chiesa.
La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza.
Proseguendo nel solco dei suoi predecessori, Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, compie anche un continuo distanziamento dalla cultura mafiosa, strappando anche in quell'ambito i simboli religiosi utilizzati dalle mafie messi a protezione del potere criminale. Un atto importante, un atto non meramente anche qui simbolico.
Capito?
Per decenni, infatti, la saldatura tra Chiesa e mafia ha rappresentato una copertura territoriale vastissima, uno degli elementi di mimetismo e di forza delle cosche che hanno vissuto e prosperato grazie a numerosi livelli di pax locale che passavano per la Chiesa, per il maresciallo, per il sindaco, il piccolo mondo antico che continuava a prosperare, soprattutto nel mezzogiorno del nostro paese. Ma il colpevole silenzio di molti, anche tanti prelati, vale bene ricordare, viene arginato dal coraggio di sacerdoti come Don Pino Puglisi, elevato agli altari come beato nel 2013, ucciso dalla mafia per le sue attività all'interno del quartiere Brancaccio di Palermo. In questo tempo difficile per la Chiesa, a portare un segno rinnovatore, un segno avvenuto qualche giorno fa, c'è anche il riconoscimento del martirio che apre le porte alla beatificazione di Rosario Livatino, il giudice ragazzino ucciso dalla Stidda, la mafia grigentina, il 21 settembre del 1990. Livatino aveva appena 38 anni, era un giudice, un laico, ed è forse una delle figure pratiche, non solo simboliche, che raccontano l'incardinamento del pontificato e della Chiesa di Roma ad una cultura antimafiosa dove il sociale e la giustizia sociale vanno di pari passo.
Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza.
Nella Chiesa c'è spazio per tutti? Questa è la domanda che spesso mi pongo quando studio, scrivo e parlo di questioni vaticane.
La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di questo peccato. L'andrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no.
Certamente la Chiesa è lo spazio, il perimetro dove i peccatori hanno la capacità di ritrovare la strada.
Coloro che nella loro vita hanno questa strada male, strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati.
Dove la misericordia è la stella polare del cambiamento, ma c'è una categoria su cui Francesco punta particolarmente il dito e sono i corrotti.
Sui giornali noi leggiamo tante volte: ah, è stato portato in tribunale quel politico che si è arricchito magicamente. È stato in tribunale.
L'attenzione quasi maniacale che Bergoglio pone intorno a questa categoria ci rivela molto di più di quanto appare, perché rivela un pezzo essenziale del suo magistero e della sua attività pastorale. Sconfiggere la corruzione significa sconfiggere una piaga sociale, sconfiggere la impossibilità dei poveri ad avere le stesse opportunità rispetto ai ricchi.
Così i corrotti politici, i corrotti degli affari e i corrotti ecclesiastici. Dappertutto ce ne sono e dobbiamo dire la verità. La corruzione è proprio il peccato più alla mano che ha quella persona che ha autorità sugli altri, sia economica, sia politica, sia ecclesiastica. Tutti siamo tentati di corruzione. Io capisco che un politico, un imprenditore, un prelato può cadere in questo peccato e poi deve pentirsi. Ma la domanda che io mi faccio è questa: chi paga la corruzione? Ah, la corruzione la paga quello che ti porta alla tangente. No. Questo fa l'intermediario. La corruzione la paga il povero. Pagano gli ospedali senza medicine, gli ammalati che non hanno cura, i bambini senza educazione.
E non è un caso che il primo viaggio che il Papa compie fuori dai confini di Roma, appena insediato ormai 8 anni fa, è la visita a Lampedusa. La Lampedusa è diventata crocevia e simbolo delle migrazioni. Celebrò una messa all'interno del campo sportivo dell'isola. E in quell'occasione Bergoglio domandava: «Dov'è tuo fratello?» Nell'omelia continuava forte a chiedersi, la voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. E questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Un quesito che ha scosso dalle fondamenta la curia, una dichiarazione di intenti non solo simbolica ma fortemente pratica e politica. Una chiesa povera e per i poveri, una chiesa che al suo arrivo trova da riformare passando necessariamente per le maglie strette delle politiche anticorruzione, dalla riforma dei dicasteri economici, dello IOR e degli investimenti, perché per Francesco non si può essere chiesa in uscita se i motivi di convenienza dell'essere fortemente ancorati al clericalismo ancora sussistono, se è più conveniente per tanto clero essere attaccati alle proprie speculazioni e se è conveniente per tanto clero essere attaccati ad una chiesa degli ori e degli allori, non ci può essere una chiesa in uscita. Francesco indica quindi anche una via di conversione all'interno della stessa curia. Francesco non fa prigionieri, non vuole dimissioni, ma cerca sempre continuamente dialogo per il cambiamento. E in tanti sembrano sottovalutare, ieri come oggi, l'intento riformista del pontefice, che vive molti mesi, appena giunge in Vaticano, di assestamento. Per comprendere anche banalmente i meccanismi di funzionamento di una complessa macchina fatta di molti dipartimenti, molti strati, vede la curia dalla periferia, da fuori, si pone quasi come un osservatore esterno. Sceglie di ascoltare il vociare del corridoio della sua residenza di Santa Marta, dove passa la maggior parte delle sue giornate, e sa che la riforma a cui è chiamato, la riforma per cui è stato eletto, sarà graduale, ricca di inciampi e sarà fortemente osteggiata. Papa Francesco si prepara per molto tempo alla lotta contro il male antico della Chiesa, contro un'incrostazione perenne, deponendo gli ori e i blasoni e stringendo un patto con gli ultimi, sempre citati all'interno della vita ecclesiastica, ma mai compresi all'interno delle decisioni. Gli ultimi, che oggi sono sempre di più i migranti, a cui si rivolge restituendo per la prima volta una soggettività politica e maturando un dividendo di riconoscenza nei loro confronti.
Ero forestiero. La vostra esperienza di dolore e di speranza ci ricorda che siamo tutti stranieri e pellegrini su questa terra, accolti da qualcuno con generosità e senza alcun merito.
La prima azione che Bergoglio compie a livello tattico è quindi di portare allo scoperto i suoi detrattori, che sono molti, molteplici anche le forme della delazione, del chiacchiericcio e del pettegolezzo. Bergoglio trasforma il dibattito pubblico rendendo chiaro che le alleanze non intende farle con quei settori della curia che per troppo tempo hanno bloccato il cambiamento, che non vogliono che qualcosa cambi e che soprattutto vogliono un mantenimento di posizione, di rendita, di potere, ma vuole portare dalla sua il popolo, quel popolo che non necessariamente è il popolo dei credenti, ma è semplicemente il popolo che anima i tanti aspetti della Chiesa, la parte della solidarietà, la parte spirituale, e che si tiene dentro all'interno di un patto non scritto.
Chi come voi è fuggito dalla propria terra a causa dell'oppressione, della guerra, di una natura sfigurata dall'inquinamento e della desertificazione, dell'ingiustizia o dell'ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta, è un fratello con cui dividere il pane, la casa, la vita.
Un metodo questo già attuato a Buenos Aires, quando Bergoglio era un semplice prete che si trovava spesso a difendere gli interi quartieri dalla mole della speculazione edilizia, dallo sventramento, dalla povertà.
Troppe volte non vi abbiamo accolto. Perdonate la chiusura e l'indifferenza delle nostre società che temono il cambiamento di vita e di mentalità che la vostra presenza richiede. Trattati come un peso, un problema, un costo, siete invece un dono. Siete la testimonianza di come il nostro Dio clemente e misericordioso sa trasformare il male e l'ingiustizia di cui soffrite in un bene per tutti. Perché ognuno di voi può essere un ponte che unisce popoli lontani, che rende possibile l'incontro tra culture e religioni diverse, una via per riscoprire la nostra comune umanità.
E Bergoglio ha sempre posto in modo forte la Chiesa, la sua Chiesa, come entità spirituale e pratica per i poveri e gli ultimi, non facendo sconti alle autorità politiche. Basti pensare anche agli anni della dittatura argentina, un racconto che ci ha restituito nello Scavo di Avvenire in un fitto reportage in cui Bergoglio diventerà protagonista della costruzione di una rete molto ampia per mettere in salvo centinaia di ricercati dal regime militare di Videla. Questa azione, fatta nel più totale nascondimento anche di pezzi importanti delle gerarchie ecclesiastiche argentine e del suo stesso ordine religioso, la Compagnia di Gesù, rimarrà un'azione importantissima per la salvezza di tanti. Ma Bergoglio non sente chi spesso gli è vicino e gli consiglia una strada più cauta, magari una strada più evitente. E nel corso della sua storia, anche per questo motivo, la sua figura, la sua potenza intellettuale e spirituale è stata spesso sottovalutata, ma ha sempre dimostrato in ogni occasione, in ogni serraglio della storia in cui si è ritrovato, di saper agilmente controllare il moto perpetuo delle cose, delle alleanze, di saperlo governare e di condurre la Chiesa nella parte giusta della barricata, quella del Vangelo.
Oggi siamo stati chiamati a reggere lo squilibrio. Noi non possiamo fare qualcosa di buono, di evangelico, se abbiamo paura allo squilibrio.
Bergoglio, come abbiamo visto anche nella prima puntata, è stato spesso accusato di essere un prete comunista. In verità Bergoglio si è sempre dichiarato un prete legato strettamente al Vangelo. Anche negli ultimi mesi, quando ha trasformato un potenziale scandalo letale, quello dell'acquisto del Palazzo di Londra e degli affari connessi alla gestione della Segreteria di Stato da parte dell'ex sostituto Angelo Becciu, in uno scandalo che poteva appunto diventare letale, ma lo ha trasformato nello sprone definitivo per la riforma delle finanze vaticane. Papa Francesco è quindi il pontefice che governa lo squilibrio.
Dobbiamo prendere lo squilibrio con le mani. Questo quello che il Signore ci dice, perché l'Evangelo, credo che mi capirete, è una dottrina squilibrata. Prendete le beatitudini e meritano il premio Nobel allo squilibrio.
Quello che avete ascoltato era Amen, un podcast scritto da me, Massimiliano Coccia, nato da un'inchiesta dell'Espresso fuori Mercanti dal Tempio e realizzato da Storie Libere FM. Post-produzione audio a cura di Antonio Mezzatra.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.